Chicken or Die. Maurizio Angus Bidoli dalle frequenze di radiosonar.net. È sempre il rock il protagonista di queste puntate. E stasera parliamo della trasgressione, ma anche dei successi inaspettati e delle ricerche sonore. Parliamo di Hard Rock 70. Molti di questi personaggi che andremo ad ascoltare fanno parte dei ricordi. Chi è invecchiato e chi è rimasto giovane perché ci ha lasciato a suo tempo. Ma andiamo con ordine e soprattutto godiamoci quest'ora di grande musica. Alcune persone sono dotate di un fisico eccezionale, capace di condurre una vita sregolata senza che il proprio organismo ne risenta. E da questo punto di vista, i musicisti rock sono un caso straordinario. Droghe ed alcol sono all'ordine del giorno per le star del palcoscenico. Ozzy Osbourne, insieme a Keith Richards dei Iggy Pop, un vero fuoricasse di questa discutibile classifica. Il cantante di Birmingham, in quanto a eccessi, non è proprio secondo a nessuno. Al di là dell'uso frequente di alcol e droga, Ozzy Osbourne combatte da tempo con una patologia simile al Parkinson ed è perfino stato in coma farmacologico in seguito ad un incidente che gli procurò la rottura del collo. Addirittura nel 1982, ubriaco, addentò la testa di un pipistrello che gli venne lanciato sul palco, dopo averlo scambiato per un animale di gomma. Il pipistrello riuscì a morderlo e benché il cantante avrebbe potuto morire di rabbia, oggi è ancora qui tra noi. Ascoltiamolo con i Black Sabbath di Never Say Die. Black Sabbath.
Looking for the answers that they know inside.
Glenn Hughes era grande amico di Dave Bowie e seguiva sempre i suoi preziosi consigli. Bowie diceva sempre: continua a cambiare, non rimanere mai uguale a te stessa. Butta via quei pantaloni di pelle, gli stivali, taglia quei dannati capelli lunghi. David pensava sempre al futuro, al cambiamento, ed io l'ho sempre fatto. Qualche persona non l'ha capito e qualche altra sì. Quando Ricci lasciò la band, devo essere onesto, ho pensato di riformare i Trapeze. In quel periodo Bowie era a casa con me e mi disse: dovresti trovare un nuovo chitarrista che suoni diversamente da Ricci Blackmore e che magari sia anche diverso nel look. Mi convinse in un certo qual modo, così come convinsi John Lord, perché sia io che lui eravamo pronti a gettare la spugna. Per fortuna ci portarono al provino di Tommy Bolin. Venni conquistato dalla sua figura ancor prima che iniziasse a suonare, ma soprattutto era il compagno giusto per le mie trasgressioni, perché consumava le stesse mie droghe. Questi sono i Deep Purple. We'll be right back. catturare l'essenza del rock non ci è difficile. Noi da 40 anni sogniamo rock and roll e ancora oggi è la passione che ci fa andare avanti. Ci nutriamo delle emozioni che ci dona la musica e cerchiamo di trasportare questi sentimenti sui pezzi che scriviamo. Inoltre, tieni presente che al giorno d'oggi le tecniche di registrazione sono molto più moderne. Tutto è cambiato rispetto a quando noi abbiamo iniziato a suonare. Oggi in studio si può incidere un brano nota per nota, si possono fare infinite sovraincisioni ed anche un cantante stonato su disco potrebbe sembrare il migliore del mondo. Con queste tecnologie sempre più spesso vengono confezionati dischi fortemente e formalmente perfetti, ma privi di anima. Noi ci siamo radunati tutti insieme in sala, ci siamo messi a suonare come se stessimo facendo un concerto ed abbiamo registrato. Tutto qui. Ascoltiamo appunto i Nazareth. La storia di Tom Scholz si potrebbe riassumere così, come quella dell'uomo che non volle essere una stella del rock. Dopo aver venduto milioni di copie con l'album debutto dei Boston, Scholz preferì preservare la sua indipendenza artistica alle luci del successo, con una carriera in cui ha lasciato dischi solo quando ha voluto. Un genio da studio di registrazione, all'epoca lavorava come tecnico per la Polaroid e nei ritagli di tempo metteva in pratica le sue pratiche sonore e le sue ricerche sonore. Il suo progetto musicale gli costò una fortuna, ma giunse a firmare per una major, la Epic. La produzione gli mise a disposizione un grosso studio di registrazione con dei tecnici professionisti ed una chitarra da migliaia di dollari. Ma lui se ne fregò, lavorò nel suo piccolo studio con una chitarra da $100. Il capo della Polaroid, saputo dei suoi tentativi di entrare nel campo della musica, gli disse che in quel mondo ce la faceva solo uno su un milione. E quando si incontrarono di nuovo un paio di anni dopo, Scholz gli disse che qualcuno doveva pur essere quell'uno. Questi sono i Boston.
Night.
Steven Tyler è un ragazzo problematico. A scuola è stato espulso e proprio non vuole mettere la testa a posto. Entra in una band rock perché andare a lavorare non gli piace e l'unico obiettivo è diventare famoso con la musica. Che il rock and roll non sia attitudine da ragazzi per bene, lo si sa da decenni ormai, e Tyler ha continuato con le sue pericolose abitudini anche da adulto. Nel 1982, durante uno show a Portland, collassa in terra e rimane svenuto per alcuni minuti. Sembra non dare più cenni di vita, ma prima di chiamare un'ambulanza, il roadie gli svuota le tasche e vi trovano moltitudine di droghe che, se venissero scoperte, lo farebbero rinchiudere in galera per il resto dei suoi giorni. «Che io sia dipendente da droghe ed alcol non l'ho mai nascosto», disse in un'intervista. «Ho avuto tutto dalla vita. Il successo nella musica è arrivato, ma ho fatto del male alla mia famiglia, ai miei figli e ai miei amici. Ma all'epoca non mi interessava granché. Oggi frequento un programma per alcolisti anonimi e so che se dovessi mancare anche un solo giorno, ricomincerei con le mie abitudini». Direttamente dal Canada, gli Aerosmith. Carmine Epsi, all'epoca batterista di Vanilla Fudge, quando era in tour diveniva un buon tempone. Nel periodo in cui accompagnarono i Led Zeppelin, entrò nella camera di John Paul Jones. C'era il compagno di band Tim Bogert, Robert Plant e sua moglie Maureen, intenti a fumare una canna. Alla porta della stanza accanto a un certo punto bussa una ragazza coi capelli rossi. Ricordo che era una groupie con la quale avevo avuto un incontro ravvicinato il giorno prima di Sepsi. Lei era fortemente stonata ed anch'io non ero da meno. Ci spostammo nella stanza da bagno dove c'era una vasca con dei pesci dentro ancora vivi e da lì è nata una leggenda che ancora oggi si racconta. Presi a frustate la ragazza con la coda del dentice e facemmo talmente rumore che il direttore d'albergo, quando entrò in bagno, rimase disgustato dalla scena. Venimmo buttati letteralmente in strada dalla security mentre continuava a ridere totalmente stordito dalle droghe. Raccontai l'episodio a Frank Zappa, che incontrai in aeroporto qualche giorno dopo, e lui ci scrisse prontamente una canzone. Se mi mancano quei tour, certamente, se solo fossi più lucido per potermi ricordare realmente tutto quello che ho fatto. Questi sono il supergruppo dei Beck, Bogert and Epsi.
Day. Yeah. No.
esistono delle band giunte al grosso successo commerciale, ma che non ci si chiede che fine abbiano fatto e neppure gli si chiede di tornare sulle scene. La musica è una chimica davvero strana, ci si dimentica facilmente di un artista, eppure i Ram Jam scrissero uno dei successi più eclatanti nel 1977. Black Betty in realtà era un canto afroamericano dei campi di cotone dei primi del Novecento e che Led Belly aveva adattato per una sua versione. Le origini e il significato del testo sono oggetto di dibattito. Storicamente la Betty nera può essere un riferimento al soprannome dato a diversi oggetti, un moschetto, una bottiglia di whisky, una frusta o il furgone utilizzato per il trasferimento presso un penitenziario. Ma questa sera ascoltiamo dai Ram Jam Hurricane Riot. Questi sono i Ram Jam.
Yeah.
morte di John Bonham fu messa senza appello la parola fine all'esistenza dei Led Zeppelin con questo eloquente comunicato stampa. Desideriamo rendere noto che la perdita del nostro caro amico ed il profondo senso di rispetto che nutriamo verso la sua famiglia ci hanno portato a decidere in piena armonia tra noi e il nostro manager che non possiamo più continuare così come eravamo. Questi sono i Led Zeppelin.
Squeeze my lemon, I'm gonna fall right out of bed.
Invece Blackmore non è mai stato un buon compagno di avventure. Chiunque abbia avuto a che fare con lui lo ha sempre dipinto come un emerito stronzo senza cuore. Ne sa qualcosa Roger Glover, all'epoca bassista dei Deep Purple. Dopo il fantastico successo dei concerti giapponesi, si accorse che la produzione lo stava snobbando. Non gli davano notizie sui futuri impegni, lui che si era sempre battuto per tenere in squadra Ian Gillan, che invece aveva mollato. Andò da Richie e gli chiese di aiutarlo. Allora Richie Blackmore rispose che sarebbe andato a parlarne con il manager. Roger si fidava di lui, erano grandi amici, ma quando venne invitato in ufficio gli diedero il ben servito. Vuoi sapere chi ti ha fatto fuori? Chiedilo al tuo amico Richie Blackmore. Questi sono i Rainbow con la voce di Ronnie James Dio. Durante un concerto con i Merge, il chitarrista Pat Travers venne notato dall'artista rock Ronnie Hawkins, che lo invitò ad unirsi alla band. Il giovane chitarrista spiccò dunque il volo per Londra e firmò un contratto con l'etichetta discografica Polydor, poco dopo aver compiuto 20 anni. Pur non diventando un nome di grosso spicco commerciale, ebbe il suo periodo fortunato negli anni 70. Ascoltiamo Pat Travers con il suo brano più conosciuto, questo è Snorting Whiskey. Norvegia non era terra per rock a fine anni 60, ma i Titanic riuscirono a farsi notare con il loro hard rock progressive. Ascoltiamo questa Searching dal loro primo album del 1970 e loro sono i Titanic. We'll be right back. Chiudiamo anche questa puntata, ma sono sicuro che sarete presenti anche domani alla stessa ora sulle frequenze internet di radiosonar.net. Potete anche scaricarlo via app radiosonar.net. Maurizio Angus Bidoli e Rock and Roll Can Never Die vi mandano un caloroso abbraccio e che rock vi colga. Ciao.
Rock and roll can never die. Thank you.